adesso io posso andare, cioè devo ripartire dal capo, perché adesso sta registrando questo diritto. Quindi mi porta l'opportunità di dire buona domenica a tutti. Adesso magari sento una risposta, magari no. No, ma cioè, 2 settimane fa ho fatto un messaggio su metanoia. La maggior parte di noi è stato presente, per cui cioè, non posso e non devo parlare ancora un'altra volta di tutto, se cosa vuol dire tutto. Però questa idea di metanoia è l'idea su cui io sto meditando, sto pensando tanto a questa idea. Metanoia, cambiamento di mente, una rinnovamento della mente, un nuovo modo di pensare e necessariamente vivere. Non è solo un nuovo idea, cioè, bello, adesso mi piace pensare così. È un nuovo stile di vita. Ma non pensavo così, non mi rendevo conto del fatto che era così. Adesso, cioè, io non posso continuare la mia vita. Da questo punto in poi non posso continuare nello stesso stile di vita, no? Questa è l'idea di metanoia. E l'altra volta ho parlato di che cos'è metanoia in 40 minuti. Se avete perso quel messaggio, non preoccupatevi. Tutti i messaggi sono registrati sul sito web. Se siete interessati, potete andare lì, ccmilano.net, e lì si può, giusto? Cioè, ho sbagliato in qualche modo, però cioè, ho visto la faccia di Alessandro che mi dice, ma quello è un modo un po' strano di dire, però sì, ci capisce. Allora, no, tutti i messaggi sono registrati lì. Oggi, invece di parlare di più su questa, cioè che cos'è metanoia, io, almeno per me, fino ad un certo punto bisogna parlare in pratica, no? Ma ok, ecco, cioè adesso capisco che cos'è metanoia, ma come si fa? Come io devo cambiare la mia vita? Perché io ho provato tante volte a cambiarmi e poi mi trovo, cioè è un cerchio, no? L'anno scorso, cioè mi sono detto, cavolo, io devo perdere un po' di peso. E l'ho fatto, sono andato in palestra con Davide, era tutto bello così, no? Poi, non so cosa è successo, però, cioè, ho perso tanto peso, cioè, tipo, tanto, no? Poi non posso ricordare più, cioè magari 15 kg ho perso l'anno scorso, poi ho ripreso 5 alla fine dell'anno e mi trovo nella stessa situazione, magari non così, cioè grave come prima, ma mi trovo nella stessa situazione, ma io voglio perdere un po' di peso, devo perdere un po' di peso, per cui, cioè, devo pensare, ma io devo tornare in palestra oppure qualcos'altro, e magari anche noi ci troviamo in questa vita di ciclosa, no? Cioè, io voglio che... ciclica invece, io non ho detto ciclosa, non so cosa avete detto, però io ho detto ciclica, questa vita ciclica, che, cioè io sono pronto a cambiare, faccio qualche impegno, prendo qualche impegno, cioè vedo i risultati, poi cado di nuovo, ok? Questo non è metanoia,
no.
Ok? E quindi oggi faccio l'istruzione di montaggio di metanoia, istruzione di montaggio. Quando ho iniziato a parlare di metanoia, magari c'è questa idea di ravvedimento o pentimento per alcuni, no? Magari questo sembra un processo un po' lungo, sembra un processo, non ho mai visto così tante foto, darla. Magari il processo sembra un po' lungo, magari noioso, come montaggio di IKEA, è un processo un po' complicato, non so. E io ho messo questo video, magari per dimostrare, per illuminare magari il nostro atteggiamento verso ravvedimento o metanoia.
Vai, Gian.
E spero che funzioni bene. No, c'è audio, però. Aspetta un attimino, c'è sempre un problema tecnico, ma spero di risolverlo facilmente. vediamo. Ok, grazie. Cosa?
Ce la fai, baby?
Spero di sì. Temo di no. Ok. Devo impegnarmi tanto e alla fine non so se riesco. È tipo così, almeno quando faccio Ikea è un po' così, cioè all'inizio tutto felice, poi dopo un'ora, due ore, se sbagli devi ripartire da nuovo, è ancora più complicato perché devi smontare, poi montare di nuovo, sei stanco, non pensi bene, cioè, è difficile così, no? Invece ravvedimento, come deve essere? Come deve essere? In Atti 3, in Atti 3 dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, perché i vostri peccati siano cancellati, e affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che Egli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù. Come deve essere questo ravvedimento? Almeno in questo passaggio, ma come, qual è il punto, qual è l'obiettivo? Affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro, e che Egli mandi in Cristo che vi è stato predestinato, anche perché i vostri peccati siano cancellati. Chi vuole che i peccati siano cancellati? Cioè tutti noi, no? E se non avete alzato la mano, magari c'è ancora di cui dobbiamo parlare, magari faccio un altro messaggio se dopo con una persona con tutto questo scritto. Perché come, cioè, quando mi metto in paragone con Gesù o con la Bibbia, è ovvio che, cioè, io non sono a quel livello e quindi io devo cambiarmi. Ma è in tanti modi è buona notizia. Infatti, per il messaggio di ravvedimento o metanoia è buona notizia. È una grazia da Dio, no? Io stavo studiando la Bibbia con Massimo ieri, cioè non so se sta giocando o mi sta ascoltando, però no, scherzo, ti prendo in giro Massimo, ti prendo in giro. E ieri stavamo parlando di ravvedimento, di metanoia insieme, e io ho chiesto a lui: ma metanoia secondo te è più positivo o negativo? È più un giudizio o una grazia da Dio? Il messaggio dei profeti, quando vengono per avvisare il popolo, è una grazia o un giudizio su di loro? E lui ha risposto subito, e io, che ero stupito dalla sua risposta, ha detto subito: una grazia. Perché, cioè, non, Dio non doveva mandare un profeta per dire questa cosa, invece, cioè, lui è nella giustizia perfetta, almeno nella mia mente, cioè può distruggere tutti per i loro peccati. Invece ha mandato qualcuno a avvisare. Quella è una grazia da Dio. E quindi dobbiamo pensare un po' più positivo quest'idea di metanoia. Non è come il montaggio di Ikea o qualcosa così. Invece, tempi di ristoro ci porta. Perché avremo un'anima pulita, un'anima senza preoccupazione e un rinnovamento del patto che abbiamo con Dio. Quella è l'idea di metanoia, tornare a Dio, tornare in relazione con Lui. L'idea di ristoro, vi piace? Ristoro? Cioè, quando io ho pensato a ristoro, cioè, ho chiesto a Davide stamattina, ma per te cosa vuol dire ristoro? Ha detto, pausa, quando io prendo tempo per bere una seconda tazza di caffè, è quello per me è ristoro. Magari per alcuni è andare alle terme, che sono vicine, no? Andare alle terme, io non l'ho mai fatto, però Rachel ha fatto una volta per il suo compleanno di magari 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, e ha detto, ma che bello, perché non sono mai andata lì? Però, cioè, magari non ha mai fatto ancora un'altra volta, però ristoro, no? Per me ristoro vuol dire magari le vacanze di agosto, e noi non vediamo l'ora di andare in vacanza, di vivere fuori, cioè non devo lavorare, non devo andare a lavoro, invece posso andare in montagna, andare in mare, andare, magari non siamo d'accordo di a dove vogliamo andare, però questa idea di ristoro a noi piace, no? Poi io volevo andare ieri, infatti volevo andare a fare un giorno di ristoro, un tempo di ristoro, andare in montagna a fare snowboarding. Solo che mi hanno balzato Ian e Sandu, e alla fine non sono riuscito ad andare, perché non ho macchina, non volevo andare da solo, quindi io devo pianificare un altro viaggio di ristoro, ma la prossima volta non invito questi due ragazzi. Ma ristoro, tutti noi vogliamo ristoro, ma per ottenere, per avere, per vedere provare queste sensazioni, provare questi tempi di ristoro, bisogna metanoia, bisogna un cambiamento di anima, un cambiamento di mente che cambia il nostro modo di vivere, che torniamo a Dio senza peccato, perché Lui è sempre misericordioso, è sempre pronto a cancellare tutti i nostri peccati. Solo che noi dobbiamo andare a Lui, tornare a Lui con l'anima, no? Io ho fatto, cioè questo è molto ambizioso, per cui devo correre questo messaggio, non ho mai fatto 4 punti, ma in questo esempio, in questa istruzione di montaggio ci vogliono 4 punti, per cui iniziamo col primo, che ha tanto senso. Ascolta la parola. Il primo passo, il primo direzione, indizio, cioè il primo passo di ravvedimento. Come lo fa? Come si fa? Ascolta la parola. Andiamo ad Atti 17. Saulo, diventato Paolo, sta parlando con i filosofi della loro epoca, in greca, ad Atene. E quindi c'è un passaggio molto bello, lo leggo spesso perché a me piace tanto, aiutami a pensare in modo molto chiaro, perché Paolo è molto, cioè io penso da filosofo, e il modo in cui lui spiega la sua fede, spiega la fede cristiana, mi aiuta tanto e mi riorienta in qualche modo, no? Non so se si dice, però. In Atti 17, partendo da 24, dice: il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo, e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita il respiro è ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungono a trovarlo, come a Tassoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti, in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, ad argento o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Ci fermiamo lì. Quindi la chiamata al ravvedimento non è la mia, anzi non è neanche quella di Paolo, non è quella del Nuovo Testamento. La chiamata al ravvedimento è quella di Dio, è la sua chiamata, è una chiamata universale. Non è per alcuni, non è per gli italiani, non è per i cattolici, non è per i musulmani, non è per quelli di Boston che sono così cattivi, no? Non è una chiamata per uno e non per l'altro, è una chiamata universale. Tornate da me, tornate a me. Quella è la chiamata di ravvedimento. In questo passaggio vediamo, cioè, per quale motivo Dio ha creato il mondo, che noi lo cerchiamo, cioè che loro, gli umani, lo cerchiamo, che noi lo cerchiamo. Qual è l'obiettivo, lo scopo della creazione? Di essere in contatto, ma più che quello, di avere questo stretto amicizia, relazione con il nostro Padre. Qual è l'idea della creazione e lo scopo e motivo per cui tutti noi siamo stati creati? E quindi ravvedimento, cioè il primo passo, cosa dobbiamo fare? Cioè ascolta la parola di Dio, perché Dio ci sta parlando tramite la sua parola. Dio ci sta, prova a parlarci. E spesso magari per le preoccupazioni del mondo, i lavori, gli impegni, cioè in un modo o in un altro ignoriamo la sua parola, la sua chiamata, e dobbiamo, cioè, tornare, cioè, magari torniamo alla cosa più base, più semplice che posso dire: dobbiamo leggere la Bibbia con un'anima, con occhi aperti, con un'anima aperta, cioè con senza orgoglio, senza giudizio, senza pensare a qualcun altro, senza pensare troppo intellettualmente, accademico, no? Cioè, leggere la parola di Dio, perché è la parola di Dio che ci porta ravvedimento. Come un PC, un computer, adesso, cioè, non funziona, stupido, questo clicker, così, non funziona bene, cioè, cosa si deve fare? Cambiare l'impostazione, non lo so esatto, cioè, e poi, ma in ogni cosa elettronica c'è un codice, no? E in teoria almeno, c'è il computer, il device, il cellulare, cioè segue il codice del programma, no? Così, per cambiare il modo in cui funziona, si deve cambiare il codice. Invece di avere un codice umano, un codice mia, devo sostituire i miei pensieri con i pensieri di Dio. Come si fa se non leggere la Bibbia? Devo mettere le sue idee, cioè le sue idee, le sue parole, le sue, cioè, le cose che lui vuole dire, invece di pensare a me stesso, ragionare come io ragiono. No, Cioè, la Bibbia è la fonte di ravvedimento, secondo me. Dobbiamo ascoltarla, accettarla come è scritta, no? Qual è il primo punto? Ascolta la parola. Dio ci chiama a tornare a Lui. Secondo punto che dobbiamo correre: sia costretto dalla croce, sia costretto dalla croce. In 2 Corinzi 5 Paolo, ancora Paolo, dice in versetto 13: perché se siamo fuori di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ravvedimento. Oh, cosa sta dicendo? Sì. Ravvedimento, secondo Corinzi 5. Quest'idea, cioè Paolo, perché Paolo si comportava da pazzo? Secondo lui ha detto, se io sembro pazzo a voi è perché io sono costretto, cioè il croce Gesù, il Cristo mi costringe a comportarmi così. E quindi, cioè, non penso più a cosa pensano gli altri di me. Invece, cioè, io nella mia mente ho i pensieri di Cristo, penso, cioè, e io più che solo questo, perché abbiamo già parlato di ascoltare la parola, sostituire il codice che c'è nella nostra mente, poi serve la motivazione, no? Il corrente, se vogliamo dire, la batteria, qualcosa che dà l'energia a fare, cioè, questa nuova cosa, perché fa fatica a cambiare se stesso, no? E non è molto facile cambiare le nostre abitudini, cioè cambiare il modo di solo svegliarci la mattina. Se vogliamo svegliarci più presto, ci vuole un po', no? Ci vuole un po'. Non è così facile di, cioè, metto la suonalia, cioè, allora mi sveglio alle 6 invece delle 7:30, domani mi sveglio alle 6. No, cioè, ci vuole energia. Quando suona l'allarme, snooze, cioè non voglio. Ma se c'è qualcosa, per esempio, se sto per andare a fare snowboard, il primo pensiero è snowboard, mi sveglio, mi alzo, io sono così, no? E quindi, cioè, quando leggo questa scrittura, cosa vedo? Il motivo, cioè l'energia, il spinto necessario, che siamo costretti dall'amore di Cristo, costretti dal suo sacrificio. Ho apprezzato tanto la comunione che ha fatto George la settimana scorsa. Ha parlato di come prendiamo la comunione, no? E che dobbiamo prenderlo in modo degno del sacrificio di Gesù. E mi sono chiesto, ma John, lo fai sempre? Lo fai oggi? Cosa c'è nel tuo cuore? Stai pensando al messaggio che devi fare, stai pensando ai canti, stai pensando a tante cose, hai litigato con tua moglie, hai qualcuno che ha qualcosa contro di te, cioè, ma no, io devo presentarmi a Dio, alla croce, in modo degno. Non posso fare finta di non aver peccato, non posso fare finta di, cioè, invece devo mettermi, cioè, davanti a Dio e dicendo: Dio, non sono degno, però confesso i miei peccati, sono pronto a cambiare, perché io vedo il sacrificio di Gesù. Gesù è andato sulla croce per me, per cui non posso dare una scusa. Gesù non ha dato una scusa quel giorno, ha pregato Dio, ha pregato Dio così, cioè in modo così forte che il suo sudore era come sangue, no? Perché non era facile andare sulla croce, ma l'ha fatto. Perché? Pensando a me, pensando a Dio, pensando all'amore, no? E anch'io ce la faccio, ma solo se sono consapevole che ho queste cose in mente. Io onestamente non mi sveglio così, non mi sveglio la mattina e penso, ma che bel giorno per vivere per Cristo, io sono pronto di fare tutte le cose che vuole. No, mi sveglio e di solito le prime cose che mi vengono in mente sono preoccupazioni, bollette da pagare, problemi, di solito sento l'urla di Ben dall'altra stanza, devo andare a prendere lui e subito sono distratto, subito penso alle cose del mondo e mi serve un tempo per pensare, per meditare sulla parola di Dio. E poi quando c'è, e quindi merito sulla parola, poi io devo pregare, e devo pregare tanto, perché naturalmente me stesso, cioè no, non sono il servo di Dio che lui vuole, ma invece cioè, devo pregare Dio, a volte devo digiunare, devo per vedere i cambiamenti nella mia vita, bisogna. Alla fine bisogna l'energia di vedere Gesù sulla croce e mi posso dire Gesù l'ha fatto per me, io vivo per lui e quindi vado a fare le cose, no? Vado a fare le cose. Quanto vicino siamo a Gesù, quanto costretti dall'amore di Gesù, quanto costretti dal sacrificio di Gesù siamo nella nostra vita quotidiana. Non sto dicendo adesso durante il messaggio, la settimana scorsa durante la comunione di George, un mercoledì mattina. Come siamo un venerdì dopo una settimana intensa di lavoro? Siamo ancora siamo ancora costretti? Tante volte io non sono. Devo tornare a Lui, ravvedimento, devo tornare a Lui. Tornare a Lui, tornare alla sua parola, pregare Dio come Gesù ha fatto e cambiarmi. Per essere così consapevoli, per commossi e costretti, ci vuole riflessione giornaliera, una vita di preghiera, non solo un momento, ma una vita di preghiera. E io devo guardare bene la parola di Dio e trovare motivazione nel sacrificio e l'amore che Gesù ha dimostrato per me. Poi, terzo direttore di montaggio, qualcosa così. Terzo passo, sia convinto dallo Spirito, convinto dallo Spirito. In Giovanni 16, e questo è interessante, Giovanni 16, 5, dice, ma ora vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda, dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore, eppure io vi dico la verità. È utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Mi fermo lì. Queste sono le parole di Gesù, magari dovevo dirlo prima, però... Queste sono le parole di Gesù e lui dice ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, ma io me ne vado, ma dove vai? Io ho detto che ti seguo e quindi ti seguo lì, no, dove vado non potete seguirmi, però è utile per voi, è utile che me ne vado, ma in che senso Gesù? Ci mettiamo al posto dei discepoli, ok? 3 anni hanno passato, hanno trascorso con lui, no? Hanno, cioè, ogni giorno con lui, al fianco, parlato con lui, insegnato, imparato da lui, cioè, ogni giorno così, ha visto guarigione, ogni volta che magari si è abbassata il livello di fede, lui è pronto a fare il miracolo, cioè, tutto così, no? La presenza fisica di Gesù al fianco. 3 anni. Bello, no? Poi Gesù dice, ma è inutile che me ne vada. Ma se io devo scegliere, e Gesù va via o rimane con me, io scelgo il secondo, non so voi, ma io preferisco che rimani con me, cioè che Gesù è qui, cioè io ho più coraggio, più... Ma lui dice, ma è inutile. In inglese dice che è buono per voi. È buono per voi che io vado, è bene, cioè, sì, sì, è buono per voi, qualcosa così, sì, it's good for you, è bene per voi che me ne vada. Ma come mai? Perché se non va, non ci dà il consolatore, di che cosa sta parlando? Sta parlando dello Spirito Santo, che lo Spirito Santo ha un ruolo grosso nella nostra vita. È così importante che è più utile avere lo Spirito Santo a questo punto di avere Gesù lì al loro fianco. Ma che bello questa idea! Perché? Perché Gesù ragiona così? Lui dice che il Consolatore ha un ruolo importante, che ci convince. No? Che convince il mondo, dice, quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Questo non sembra molto bello, ma mi convince, cioè non so se io voglio essere convinto al mio peccato, sicuramente no, però se pensiamo ai nostri peccati come le trappole della vita, come e i nostri, non so come dire, i nostri, cioè, come un peso, e ogni peccato un peso. Se pensiamo così e non siamo consapevoli di questi, cioè, quanto peso ci portiamo ogni giorno, poi qualcuno ci viene e dice, ma sai che c'è un peso enorme sulla tua schiena, vuoi che ti aiuti a prenderlo? Mettetelo sulla terra. Peso cancellato. Peccati cancellato. Vita molto migliore. Molto meglio. Vita più facile, più felice. Qual è chi ci aspetta? È quello che ci aspetta. E quindi il ruolo dello Spirito Santo è di convincerci. E quindi prendiamo un momento, non so se non abbiamo tanto tempo, però prendiamo un momento per pensare. Se eliminiamo tutti i rumori, le distrazioni e le preoccupazioni della vita, anche adesso, se non possiamo pensare, possiamo chiudere gli occhi se vogliamo, per pensare. Ci chiediamo, di che cosa ci vuole convincere lo Spirito Santo? Cosa ci sta dicendo? In quale direzione ci sta spingendo? Quali sono i cambiamenti o i peccati di cui dobbiamo ravvederci? Quali sono i modi di pensare sbagliati per cui bisogna metanoia? Pensiamo un attimino. Che cos'è che ci separa da Dio in questo momento della nostra vita? Ok, se ci vuole più tempo, c'è tanto tempo, tutto il tempo che Dio ci dà, no? Solo non durante la funzione. Ma la risposta è molto personale, ma vi condivido la mia, no? La mia risposta. Lo Spirito di Dio, io sento lo Spirito di Dio, sento la voce di Dio, lo Spirito Santo, che mi dice di smettere a cercare una vita comoda ed essere guidato dalla paura e invece vivere con coraggio, senza preoccupazione e per fede, che tante volte c'è una mancanza di fede da mia parte, tante volte io sono più concentrato sulle paure che la fede che ho, tante volte dipendo da me stesso e non dipendo da Gesù, non dipendo da Dio. E è molto facile per me cadere in una vita comoda, una routine che io continuo a fare e non mi porta a Dio, invece mi porta più lontano. Questa è la mia risposta. E c'è di più. E io non ho problemi con condividere gli altri che c'è nel mio cuore con voi individualmente. Però credo che tutti noi abbiamo qualcosa, che lo Spirito ci sta dicendo qualcosa, no? Qual è la risposta? Qual è la risposta a questa? È metanoia, cambiamento di mente. Ascoltiamo la parola. Siamo costretti dalla croce, no? Dal sacrificio di Gesù. Siamo convinti dallo Spirito. È l'ultima cosa che voglio condividere. Gioca in squadra. In Ebrei 3:12, per concludere il messaggio, in Ebrei 3:12 dice: badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, e vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo fermo sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. La parola metanoia si trova 52 volte nel Nuovo Testamento, no? In 41 casi dei 52 che ci sono, la parola è usata in un contesto collettivo e solo 11 volte in un contesto individuale. 80% delle volte che troviamo questa parola nelle scritture, nel Nuovo Testamento, il contesto è un comunità, no? È un gioco di squadra che aiutiamo la vicenda a mettere giù i pesi, mettere giù i peccati e andiamo avanti insieme. Noi, alcuni dei ragazzi della chiesa e altri che magari non sono ancora ragazzi, giochiamo insieme a calcio. Non si può giocare da solo, no? Se giochi da solo perdi e il resto della squadra si arrabbia con te. Cioè, io lo faccio, poi cioè, si arrabbiano e io devo dirmi, ok John, devo passare la palla, no? Così. È una gioco di squadra, non si può vincere uno, anche se è Messi, no? Messi contro 11, anche sparsi come noi. L'11 vince, secondo me. L'11 vince, perché è un gioco di squadra. È un gioco di squadra. Anche il ravvedimento, anche questa vita spirituale è un gioco di squadra. E dobbiamo, cioè, aiutarci a vicenda. Questo metanoia non deve essere una cosa pesante, invece deve portarci tempi di ristoro alla nostra vita. Seguiamo le istruzioni di monteggio, no? Non dobbiamo continuare come gli stelesi in questo video, ma invece con gioia, magari con tristezza di Dio per un tempo, poi arriviamo alla gioia della nostra salvezza, torniamo a Dio insieme. Questa è l'idea di metanoia. Vi voglio bene ognuno di voi, io devo pentirmi, devo ravvedermi, devo metanoia. E credo che sia il caso anche per tutti noi. Continuiamo a andare avanti verso Dio, verso il suo regno, insieme. Amen.
Amen. Amen.